Astronauticast. Stagione 6, episodio 31. Ben ritrovato a tutti voi amici ascoltatori di Astronauticast, la vostra sorgente audio di notizie astronautiche preferite. Come dico sempre, ci piace vincere facile, visto che siamo gli unici per il momento in Italia a occuparci di notizie dallo spazio, quantomeno in audio. Anche questa sera, come avete sentito dall'inizio non proprio ortodosso, sono qui ai microfoni per sostituire Michael Sacchi, il nostro insuperabile regista, che però è stato fermato da un impegno lavorativo. Può essere che ci raggiunga più tardi, vedremo un po'. Intanto sono comunque qui accompagnato dai quattro compagni di merenda di sempre. Vado stasera in ordine di come vi vedo sul mio schermo di Hangouts. Gian Pietro Ferrario da Rogeno, provincia di Lecco.
Sì, ciao a tutti, buonasera, grazie dell'invito e saluto anche tutti quelli che ci seguono in chat e in diretta.
Ecco, il secondo sarei io, ma mi salto perché insomma va bene avere un ego molto grande, ma non così grande. Quindi passiamo a Milano dal nostro Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E per ultimo, ma non certo per ordine di importanza, il nostro Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, bentrovati a chi ci segue in diretta e ovviamente anche a chi ci segue in differita. Buon ascolto di puntata.
Sì, io so che a questo punto dovrei introdurre tutte le vostre molteplici e auguste attività sul web e non. Per esempio Gian Pietro Ferrario, oltre che essere nel direttivo dell'associazione Deep Space e di quella di ISA, è anche è stato promosso, ma penso che ce lo racconterà lui stesso tra poco, in ambito di ARIS. E Paolo Amoroso con le sue pontificazioni sul suo blog, ma ultimamente con grande piacere nostro anche su astronautinews.it, nonché divulgatore presso l'Osservatorio Astronomico di Brera a Milano, e il nostro Riccardo Rossi con il suo Space Humor, lo trovate su Twitter, ma anche partendo dalle pagine sempre di astronautinews.it. c'è un link in alto che vi risparmia la fatica di andarvelo a cercare su Twitter. Arrivate comunque. Bene ragazzi, sono contento, sembra che il setup stia tenendo. Chi ci ascolta in diretta, come sempre quando il regista lo faccio io, è penalizzato perché ho questa mentalità brutta di voler favorire chi ci ascolta in via podcast, e quindi abbiate pazienza, tutte le colpe sono mie. Gian Pietro, ti vedo qui prontissimo, meno male, perché sei proprio il primo nella mia lista, e in particolare siamo tutti curiosi di sapere qual è questa carriera che hai cominciato, tra virgolette ovviamente, carriera in ARIS, che abbiamo cominciato insieme ma che ha avuto dei recenti sviluppi. Raccontaci tutto.
Ma allora, penso che tutti sapete, sono già stato ospite più volte per parlarne. Da diversi anni organizziamo nella provincia di Lecco, ma in realtà ci siamo spostati anche un po' oltre in tutta la Lombardia, i contatti radio con la Stazione Spaziale Internazionale, con gli astronauti a bordo. Marco si ricorderà del lavoro che penso sia stato quello più intenso che abbiamo fatto durante la missione di Paolo Nespoli nel 2011. Questo lavoro continua e quest'anno, anzi in realtà poche settimane fa, mi è stato chiesto di entrare a far parte dell'organizzazione internazionale di ARIS, quindi diciamo del comitato che si occupa del coordinamento dei contatti radio nei vari paesi aderenti al progetto ARIS, come mentor. Quindi fondamentalmente la mia promozione è stata quella di diventare quello che fino all'altro ieri erano per noi altre persone, cioè quel referente all'interno di ARIS che si preoccupa di verificare, coordinare con i gruppi, gli istituti e eventualmente gli operatori radio che fanno riferimento ai vari istituti che ne fanno richiesta, di avere tutte le carte in regola e il setup pronto per... Ecco, Marco sta sfoggiando il suo libro di radiotecnica. Dicevo, quindi tutto il necessario che viene previsto per realizzare un collegamento, fino ad arrivare al giorno precedente al collegamento, in cui darò, diciamo, indicazione dei preparativi dell'ultimo minuto. Insomma, è un po' un lavoro di passacarte, però direttamente all'interno dell'organizzazione di Aris. La cosa carina di questa piccola promozione è quella che in questo modo ho accesso alla possibilità di sapere con un po' di anticipo come si sta muovendo la programmazione degli eventi per i mesi a venire, mentre normalmente una scuola, un istituto o il radionatore che coordina il progetto all'interno della scuola ovviamente viene informato solo nel momento in cui il suo evento sta per essere messo a calendario e pianificato. Poi magari dopo, se volete, vi do anche una piccola anticipazione di quello che succederà durante la missione di Luca Parmitano, visto che saremo coinvolti, ma che saranno coinvolte anche altre scuole, altri istituti in giro per l'Italia. Se qualcuno ci ascolta da altre parti d'Italia, magari avrà modo di poterci assistere o eventualmente partecipare direttamente nell'istituto, ma lo possiamo fare dopo.
Ecco, per me è importante anche sottolineare, siccome magari all'ascolto può esserci qualcuno che non ci ha seguito in precedenza, che questo progetto riguarda coinvolgere scuole italiane che non ha costi particolari di adesione, se non quelli eventualmente, se mai la scuola lo volesse, di acquisire un proprio apparato radio che poi ovviamente resterebbe a disposizione della scuola stessa. Ci sono delle procedure burocratiche da affrontare, come giustamente diceva Gian Pietro, ma soprattutto servono professori con un po' di buona volontà di impegnarsi in prima persona e far vivere ai propri studenti e, perché no, loro stessi e ai loro colleghi un'avventura, perché non penso sia una cosa, tra virgolette, comune e di tutti i giorni, quella di poter chiamare un astronauta nel cosmo e parlare con la stazione spaziale, insomma. Giusto, Gian
Beh,
Pietro?
direi proprio di sì, assolutamente, assolutamente. Beh, hai fatto bene a ricordarlo perché chi ci ascoltasse volesse eventualmente provare ad aderire o a magari in contatti con una scuola alla quale potrebbe voler proporre di aderire a questo progetto, bisogna innanzitutto mettersi nella condizione di avere tanta pazienza. Le richieste che provengono da tutto il mondo sono tante e ovviamente la lista d'attesa che si crea, considerato che normalmente a bordo della stazione vengono tenuti non più di, quando va bene, due collegamenti alla settimana, che significa nell'arco di una missione o di un'expedition di circa 6 mesi, diciamo tra i 20 e i 25 collegamenti, quindi provate a pensare nell'arco di un anno quanti se ne esauriscono su un totale di una lista d'attesa che attualmente ha più di 100 scuole, se non ricordo male, poi magari andiamo a verificare, quindi il tempo d'attesa è sicuramente superiore all'anno, ma può arrivare in certi casi anche a circa 2 anni. Quindi ovviamente non è una cosa per cui bisogna avere fretta, né chi si preoccupa di presentare il progetto, né ovviamente poi l'istituto che ci aderisce e che aspetta il proprio turno sicuramente con ansia, ma purtroppo ecco, si hanno davanti di sicuro parecchi altre richieste prima del proprio turno. Sì, questo è quanto.
Sì, insomma, quindi consigliamo i professori all'ascolto di presentarsi e di farsi sentire, soprattutto se curano classi della prima media, ecco. Perché se i tempi sono più o meno quelli, si arriva a coronare il progetto magari l'anno successivo, se non addirittura in terza. Benissimo, credo che abbiamo già messo un po' di carne al fuoco per i più attivi dei nostri ascoltatori. A questo punto darei subito l'attacco a quelle che sono le notizie della settimana, settimana che è stata abbastanza interessante, non so come la pensate voi, ma abbastanza piena di interessanti novità e finalmente di qualche lancio con equipaggio umano dopo tanta astinenza, ecco. E credo sicuramente sia opportuno partire dall'ultimo in ordine di così di accadimento, che riguarda il primo lancio del 2013, probabilmente anche l'ultimo, l'unico, da parte dell'Agenzia Spaziale Cinese. Infatti, la mattina del 10 giugno si è avuta conferma finalmente della partenza, di cui già avevamo parlato però, di questa missione umana cinese, la Shenzhou 10, che effettivamente ha preso il via l'11 giugno scorso alle 17:38 di Pechino, quando in Italia era ancora mattina alle 11:38 circa. È interessante vedere come praticamente tra l'annuncio e la partenza ci sia stato un giorno, giusto il tempo di far conoscere l'equipaggio alla conferenza stampa messa in piedi in fretta e furia. E i tre che hanno preso il volo sono Nie Haiseng, Zhang Xiaoguang e una donna, Wang Yaping. Non è per mancanza di rispetto, ma per nostri deficit culturali è difficile capire se il nome appartiene a un uomo o a una donna. A parte il sesso, il dato interessante riguardante quest'ultima partecipante al volo è la sua età, perché è nata nel 1980 e credo sia, smentitemi, ma la più giovane delle astronaute in attività e sicuramente la più giovane che abbia mai volato. Ha infatti solo 33 anni, faceva il pilota di velivoli da trasporto prima di essere selezionata come astronauta nel 2010. Invece i suoi due compagni provengono dall'ambiente militare, in particolare Nie Haiseng, che ha 48 anni, è già la sua seconda esperienza di volo e sarà appunto il comandante della missione. Aveva già volato a bordo di Shenzhou 6 nel 2005. E Zhang Xiaoguang ha 47 anni e anche lui ha la prima esperienza nel cosmo, ma è un pilota veterano dell'aeronautica militare. La sua selezione risale addirittura al 1998. La missione ha una durata programmata in 15 giorni e prevede principalmente due test di attracco con il laboratorio orbitante Tiangong 1. Ricorderete, ne abbiamo parlato l'anno scorso, della messa in orbita di questa che è la prima stazione spaziale cinese, anche se loro la chiamano laboratorio, non è, puntano a qualcosa di meglio, quindi non hanno usato il termine stazione spaziale. In ogni caso il primo di questi agganci avverrà in maniera automatica, quindi usando i computer di bordo, e il secondo invece in modalità manuale. Gli altri obiettivi sono ovviamente migliorare le condizioni di vita degli astronauti, quindi studiare la fisiologia degli esseri umani in ambiente di assenza di peso, e poi sperimentare tecniche che serviranno, come accennavo, proprio alla costruzione di questa stazione spaziale cinese. Shenzhou 10 è il quinto lancio con equipaggio della capsula cinese e hanno già volato alla Shenzhou 1, 2 e 3 e 4 senza occupanti a bordo. Si è dovuto aspettare l'ottobre del 2003, il 15 ottobre per l'esattezza, quando la Shenzhou 15 ha compiuto 14 orbite con a bordo il primo astronauta cinese Yang Liwei. Hanno poi volato la 6 e la 7 con a bordo astronauti. La missione 8 invece ha volato completamente in automatico e ha svolto dei test di aggancio con Tiangong. Lo scorso anno, quasi proprio in questi giorni, perché era il 16 giugno, è partita Shenzhou 9 con 3 persone di equipaggio e che hanno poi fatto accesso nella Tiangong 1 e ora, come abbiamo appena detto, la Shenzhou 10. Non sono moltissimi dettagli a disposizione ed fa un pochino ridere, perché invece quello che abbiamo a disposizione sono dei bellissimi filmati. Se da una parte le agenzie ufficiali parlano molto poco di questa missione, abbiamo saputo quasi per inciso che stamattina è avvenuto il primo attracco automatico con la Tiangong, dall'altro abbiamo delle stupende immagini che abbiamo linkato nel nostro articolo su Astronauti News, ma che trovate tranquillamente su YouTube, che ci fanno vedere tutte le procedure anche di attracco e di sgancio con un livello di dettaglio ad alta definizione veramente straordinario. Quindi insomma probabilmente hanno fatto molto proprio il motto che un'immagine vale più di mille parole, e qui va bene, insomma, anche se si sbottonassero un po' non sarebbe male. Un ultimo dato interessante per chiudere questo intervento: la capacità di compiere agganci automatici da parte della Shenzhou è qualcosa che non hanno gli americani, ed è un dato interessante su cui riflettere, perché a noi viene quasi automatico abbinare gli Stati Uniti con l'idea del paese più tecnologicamente avanzato in ambito spaziale. Per alcuni versi può essere anche vero, ma dall'altro vediamo che altre nazioni si fanno avanti anche con qualcosa di innovativo, appunto come per esempio i cinesi, che hanno da una parte migliorato moltissimo il design della Soyuz, a cui la Shenzhou si ispira, è più grande, più veloce, più potente, insomma una super Soyuz, e dall'altra sono in grado anche di compiere queste manovre in automatico che quasi sicuramente rivedremo all'opera per l'assemblaggio della stazione. Questa è una mia personale previsione, perché era la stessa tecnica con cui i russi, anche loro maestri di questi agganci automatici, hanno assemblato i moduli core della Mir. La ricorderete la più famosa tra le stazioni spaziali ormai dopo la nostra stazione spaziale internazionale. Non so, ragazzi, voi che impressione hanno fatto queste immagini?
Chiaramente molto molto insomma spettacolari, molto belle, come hai detto te, vedere che ogni lancio comunque, nonostante i cinesi così facciano un po' queste manovre in sordina, all'improvviso insomma annuncino, ma è una cosa che ci aveva abituato. Comunque le immagini erano molto belle e sempre con dei particolari in più, quindi mi fa piacere riuscire a insomma a godere di queste immagini che per una volta tanto non sono le solite Soyuz che che ci porteremo avanti ancora per un po', quindi benvenga insomma e complimenti alla Cina per il loro passo avanti. Mi dispiace non aver visto ancora niente del docking, ma arriveranno sicuramente anche le immagini di questo.
Sì, magari in nottata qualcosa esce, perché ho visto, se si cerca con attenzione su YouTube vedrete che ci sono tanti, tanti cinesi che pubblicano orgogliosi le immagini della loro TV di Stato, e anche magari di repertorio qualcosa sono sicuro che arriverà. Teniamo gli occhi aperti. Comunque io avevo fatto questa mezza critica a NASA, tra virgolette, che poi una critica non è, perché il know-how non si inventa da un giorno all'altro, si acquisisce con anni di esperienza, e proprio per migliorare la propria esperienza e le proprie conoscenze NASA non sta rimanendo seduta sugli allori, ma come Riccardo ci racconterà, addirittura un team dell'Agenzia Spaziale degli Stati Uniti si è recato a Kourou in Guyana francese, per fare cosa esattamente?
Esatto, il discorso si aggancia perfettamente a quello che avevi anticipato tu. Kourou, l'abbiamo già detto mille volte, è il poligono di lancio utilizzato, famoso per gli Ariane 5, quindi è un possedimento della Francia d'oltreoceano, ma che in realtà lancia anche il nostro tra virgolette Vega e recentemente anche i vettori Soyuz. Questo centro spaziale è stato oggetto di una visita da parte di alcuni esperti NASA proprio per insomma valutare le loro procedure e eventualmente insomma carpire qualche suggerimento, qualche indicazione per poter insomma migliorare il loro stile di lavoro, che come si diceva, che magari un profano può dire ok, la NASA è allo stato dell'arte e tutti quanti devono inseguire, in realtà non è così, c'è margine di miglioramento sempre. In particolare Kourou è interessante perché, pur essendo un centro spaziale abbastanza piccolo dove lavorano circa 1600 persone, queste 1600 persone sono molto versatili in quanto sono più o meno abilitate sia ad operare su un Ariane 5, sia su un Vega, sia su una Soyuz. Diciamo che la Soyuz è l'unica che ha bisogno, quando c'è un lancio, di qualche personale aggiunto russo, che quindi va insomma è più specializzato su certe cose, però i russi comunque si preoccupano prettamente del lanciatore. Per quanto riguarda insomma la gestione delle rampe, della logistica, ci sono queste persone che sono molto molto capaci e molto molto abili. E questi, diciamo, ispettori, chiamiamolo così, della NASA si sono particolarmente insomma interessati ai booster dell'Ariane 5. Questo perché insomma ragionano nell'ottica del nuovo lanciatore pesante di NASA, l'SLS, che come sappiamo sarà dotato anch'esso di booster, quindi come si dice, l'architettura è simile a quella, diciamo, dello shuttle, però il corpo centrale sarà accompagnato da questi due booster chiaramente più grandi di quelli dello shuttle, e hanno provato e hanno insomma così analizzato come sono le procedure a Kourou per assemblare i booster, e hanno visto che se alla NASA si preferisce utilizzare molto personale specializzato che manualmente diciamo impila i vari segmenti dei booster, a Kourou ci sono molte meno persone perché utilizzano molto un sistema di allineamento ottico, quindi computerizzato, quindi insomma è un'osservazione interessante per poter anche implementare questa operazione. Hanno visto anche, l'indagine è stata compiuta a tutto tondo, hanno guardato anche ad esempio il sistema antincendio che è presente nella facility dove appunto questi booster vengono assemblati. Se alla NASA si preferisce avere un sistema antincendio che praticamente in caso di problemi inonda d'acqua praticamente la maggior parte dell'area, a Kourou si preferisce avere un sistema antincendio dall'alto e localizzato magari nelle zone solamente più critiche, quindi diciamo tra virgolette è ottimizzato. Un'altra cosa che hanno insomma notato per quanto riguarda il lanciatore Ariane, essendo comunque un lanciatore importante come mole, hanno guardato sulla rampa come il lanciatore viene assicurato in posizione, cioè quando una volta arrivato in rampa il razzo chiaramente deve essere in grado di non oscillare troppo in caso di vento e qualsiasi altra intemperie. SLS sarà il razzo più alto e più imponente mai costruito, quindi è importante che vengano presi i dovuti accorgimenti. Hanno notato che a Kourou hanno un sistema molto efficiente di ombelicali che servono sia per tenere fermo il razzo, ma nel contempo anche per alimentare di criogenici lo stadio superiore del razzo. Quindi sono tutte indicazioni molto importanti. Anche i corrimano che ci sono sulla rampa di lancio, mentre alla NASA si preferisce una volta portato il razzo sulla rampa, i corrimano che non servono più ai tecnici vengono asportati, a Kourou invece si preferisce lasciarli e quindi questo è un notevole risparmio di tempo. E quindi perché non fare così anche alla NASA? Probabilmente alla NASA li smontano per dire, magari per evitare che se c'è un lancio magari un po' problematico ci siano dei pezzi che possano colpire il razzo, ma si vede che probabilmente si può anche fare un accorgimento di questo tipo per risparmiare comunque tempo. Quindi sì, si passa proprio dalle cose insomma più importanti anche ai piccoli dettagli, tutto questo per insomma ottimizzare il più possibile quello che potrà essere non il vettore in sé della prossima generazione della NASA, ma anche tutte le facility e tutta la logistica che ne comporterà. Quindi buon lavoro a NASA e ben venga che si interessino, insomma, non facciano i primi della classe ignorando quello che il know-how che possono comunque tranquillamente acquisire con un minimo di insomma con ispezioni di questo tipo.
Assolutamente, assolutamente hai ragione, Riccardo. Ma abbiamo fatto fino adesso i fatti di NASA, perché invece non andare a dare uno sguardo a quello che sta succedendo invece in casa russa? E sono sicuro che il nostro Paolo Amoroso ha più di qualcosa da dirci su prototipi che sembrano essere usciti molto di recente. Paolo?
Ecco, il problema è che Paolo aveva segnalato prima che quando parlava non si sentiva, abbiamo sperato fino all'ultimo che una volta giunto il suo momento sarebbe partito, ma Paolo purtroppo non ti sentiamo, quindi non so se vuoi uscire, entrare da Hangout.
Vorrei declinare ogni responsabilità del mio studio di regia subito, siccome so che sarò soggetto allo sberleffo del Sacchi, che forse ci sta ascoltando, forse. Quindi Paolo, io ti faccio questa proposta. Vado avanti con la questua, tu cerca di risolvere il tuo problema tecnico, sentiti libero di fischiare appena torni online, ok? E nell'attesa che...
Guarda, dico una cosa io...
Ah, dimmi.
Posso dire una cosa io che mi è venuta in mente sulla Shenzhou, a vedere il lancio, quindi insomma arrivo un po' lungo. Una cosa che mi ha colpito, che poi mi ha colpito anche negli altri lanci, che tra l'equipaggio e la console c'è molto più spazio rispetto a quello che vediamo con la Soyuz. Se avete presente, anche ne abbiamo parlato in diretta, che il comandante ha una bacchetta che gli serve per insomma azionare i comandi. Sulla Shenzhou questo non c'è e proprio la distanza è anche notevole, quindi ok, ci si chiede cosa devono fare se c'è bisogno di intervenire manualmente sulla capsula, ma si vede che comunque qualsiasi evenienza è completamente gestita dal computer di bordo.
Hanno il bacchettone, sì, che non è come si chiama, un bigotto a bordo, ma...
Sì, bene. Non è un grande bigotto, ma è una lunga bacchetta, anzi bene, più lunga, perché il volume interno della Shenzhou è piuttosto consistente, quindi...
Beh, almeno questa bacchettata di Paolo mi rincuora, perché così lo sentiamo, quindi passiamo la parola a lui.
Posso aggiungere solo una cosa che mi sono accorto mentre vi ascoltavo guardando Twitter. L'amico Marco IW2 ODP dell'area di Como, che ci aveva, anzi vi aveva, come si dice, ritrasmesso, grazie Paolo, ritrasmesso sulla rete Ecolink in occasione della diretta del lancio di Luca Parmitano. Lo sta rifacendo anche questa sera, ha saputo che parlavamo di Aris e quindi ha voluto farci questo regalo di trasmetterci in diretta sulla rete Ecolink, quindi approfitto per salutare anche tutti i colleghi radioamatori che sono all'ascolto sulla rete Ecolink, e grazie di nuovo Matteo.
Ringraziamo ancora Matteo, e tra l'altro vorrei cogliere l'occasione per farti una brevissima domanda che ho provato a farti prima ma non avevo l'audio, sempre a proposito dei contatti Aris. Parlavi di anticipazioni e di futuri collegamenti con scuole italiane e volevo chiederti se puoi aggiungere qualcosa su questo, sapere se si sa già quali sono i prossimi collegamenti con scuole italiane, in particolare con Luca Parmitano.
Sì, se volete possiamo farlo, magari vi do l'anticipazione delle prossime 3 o 4 occasioni. Allora, la prima sarà il sabato 22, questa è già pianificata ed è già ufficiale anche l'orario del contatto, sarà alle 14.57 UTC, quindi 2 ore più tardi da noi. Il contatto avverrà dal liceo scientifico Galileo Galilei di Catania, che è la scuola frequentata da Luca Parmitano ai tempi del liceo. Sarà un contatto di tipo telebridge, quindi non avverrà direttamente con una connessione radio mentre la stazione passerà sopra l'Italia, ma la stazione d'appoggio sarà, dunque fatemi verificare, sarà VK4KHZ, quindi Australia. In quel momento la stazione passerà sopra l'Australia e la scuola di Catania sarà connessa via telefono alla stazione remota e permetterà ai ragazzi del liceo di effettuare le domande. Questo quindi, dicevamo, sabato 22 giugno alle 16.57.
Scusa Gianpietro, scusami, interrompo solo per dirti, siccome magari c'è qualche siciliano all'ascolto che si precipita a Catania apposta, volevo chiederti se la scuola manderà uno streaming o sarà concesso, se tu lo sai, sarà concesso l'accesso ai non addetti alla scuola, diciamo, all'edificio.
Ma allora, chiaramente l'accesso alla scuola, questo non ve lo so dire, sarebbe da verificare con il liceo stesso, però per tutti gli eventi italiani, poi magari questa cosa la mettiamo nelle note dell'episodio se volete, i contatti sono in Italia coordinati dall'associazione AMSAT Italia, che è una delle associazioni referenti nei vari paesi che aderiscono al progetto Aris e che in Italia si occupa appunto di fare un po' da appoggio ai contatti italiani, e sarà disponibile, io spero per tutti i contatti italiani, ma per loro lo sarà sicuramente, sul canale live stream di AMSAT Italia la diretta sia video che audio del collegamento. Questa cosa verrà annunciata anche sul portale di ESA, nella sezione delle news italiane del portale di ESA, ma se volete poi vi mettiamo il link nelle note, così chi ci sta ascoltando sulle note dell'episodio di Astronauticast potrà trovare sia il link al sito di AMSAT, dove eventualmente ci sono tutte le istruzioni per aderire al progetto Aris, sia alla diretta video per questo evento particolare, ma ripeto, per tutti gli eventi italiani dove si riuscirà ovviamente a tenere una diretta. Poi, per continuare un po', qui c'è un contatto della Croazia, ma direi che lo saltiamo, poi andiamo in Argentina. Ecco, c'è una particolarità, ve la dico solo così per curiosità, anche se non siamo direttamente coinvolti. Come potete immaginare, visto il periodo di missione di Luca Parmitano, la maggior parte delle scuole italiane capitano proprio nella pausa delle vacanze estive, tanto che tutte le scuole che hanno possibilità di realizzare contatti adesso è perché hanno dato la disponibilità ad aprire in maniera, diciamo così, straordinaria la scuola proprio in occasione del contatto. Allora, nel coordinamento si è pensato di coinvolgere scuole di lingua italiana però in altri paesi, e ovviamente dove si poteva andare a trovare scuole che parlassero la lingua italiana? In Sud America, quindi per esempio questo nella settimana del... la settimana successiva, quindi quella che andrà dal 24 al 30 di giugno, ci sarà un contatto anche da una scuola dell'Argentina, di, ma adesso onestamente, Villa Mercedes, che non ho idea dove sia, però anche questa verrà annunciata. Poi toccherà a noi il sabato 29, ancora non abbiamo conferma dell'ora, sarò direttamente coinvolto in un contatto un po' particolare perché ci sono addirittura due scuole in contemporanea che si alterneranno nella sequenza di domande a Luca Parmitano e saranno nello specifico la scuola secondaria di primo grado, quindi la vecchia scuola media Arturo Toscanini di Capiago Intimiano, che è un paese in provincia di Como, e contemporaneamente la scuola Massimiliano Colbe di Vercurago, sempre in provincia di Lecco. Queste due scuole sfrutteranno l'uplink diretto via radio da Capiago, mentre la scuola di Vercurago sarà connessa via Telebridge e farà le domande quindi via telefono. Avremo in più l'appoggio della stazione Telebridge Permanente Italiana, l'unica stazione in realtà europea al momento attiva, che è il capo 1 SLD Claudio a Casale Monferrato, che ci darà appoggio in caso di qualsiasi tipo di problema sul nostro uplink diretto da Capiago Intimiano. E questa è un'occasione che solo l'Italia è in grado di sfruttare, di avere sempre una stazione di backup, non succede da nessun'altra parte. Ci sono stati fatti complimenti più volte per questa cosa. Poi vediamo un po', settimana 1 luglio, 7 luglio, vediamo se c'è qualcosa che ci interessa. Sì, ci sarà il primo evento di quelli opzionati da ESA. Ogni missione di un astronauta ESA dà diritto all'ente spaziale ad avere 3 contatti da scadenziare durante la missione, da assegnare a ovviamente istituti preferiti dall'ente spaziale. In questo caso è stata ASI a selezionare le scuole, e in particolare in quella settimana, ancora non è confermato il giorno, però non sarà un istituto scolastico ma sarà un'associazione intercultura, magari qualcuno di voi la conosce, è una onlus che si occupa di organizzare gli scambi di studio fra studenti italiani e esteri in tutto il mondo, e verrà realizzato da Frascati in occasione di un evento di intercultura a Frascati. Poi vediamo, per non andare troppo in là, finiamo sempre con la settimana successiva, poi magari più in là ne riparleremo. Dall'8 al 14 di luglio un contatto ancora un po' particolare, però sempre in Italia, dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, che in realtà è sotto la giurisdizione dello Stato del Vaticano. Non ho idea se sia la prima occasione di un contatto dal Stato del Vaticano, onestamente non me lo ricordo.
Una volta hanno parlato col Papa.
Ah, ok, però sì, credo non in un contatto Aris.
No, è vero, penso... scusa, era un evento...
Sì, mi ricordo, sì. Sì, scusa, quindi verificherò, ma potrebbe tranquillamente essere la prima volta che viene realizzato un contatto dallo Stato del Vaticano, in particolare in questo caso con l'ospedale pediatrico. E poi via via... Ne riparleremo. Ci saranno poi altri eventi che ci coinvolgono in settembre e oltre. Tenete conto che tutta la missione di Luca Parmitano è sostanzialmente già tutta assegnata, tra quelli che verranno tenuti in Europa, quelli in America e così via.
Questo bene, dopo aver rivoluzionato un po' la scaletta, ma mi sembrava particolarmente interessante chiedere a Gianpietro dei prossimi collegamenti ARIS, perché poi si potranno anche riascoltare, credo, le registrazioni audio, in alcuni casi anche le registrazioni video. Vorrei tornare alla notizia di cui stavamo parlando a proposito del programma spaziale russo, perché la società aerospaziale appunto russa Khrunichev Space Center ha consegnato il 28 maggio scorso, quindi del 2013, il primo prototipo del nuovo lanciatore Angara. Adesso qui vi chiedo consiglio su quale sia l'accento più appropriato. Questo nuovo lanciatore, o meglio i suoi componenti, sono stati spediti attraverso la ferrovia al cosmodromo di Plesetsk. Non so anche qui come si pronunci bene, ma
non te lo fanno fare l'astronauta così, Paolo?
No, infatti non avevo dubbi. Comunque è una delle basi di lancio più antiche del programma spaziale sovietico prima e russo oggi. Questo prototipo, chiamato Angara, diciamo, decidiamo arbitrariamente di dare questo accento, Angara 1.2 PP, la PP sta per lancio inaugurale, dovrebbe essere lanciato l'anno prossimo, quindi nel 2014, ed è soltanto una versione leggera di una famiglia di lanciatori più ampia. è basata su un elemento modulare chiamato Universal Rocket Module, quindi un componente che aggregato, aggiunto in più esemplari, può dare al lanciatore complessivo spinte sempre più grandi, e quindi si possono avere versioni sempre più potenti di questo lanciatore. Dalla versione 1 alla versione 7, che sarà sviluppata in futuro. Quindi la versione iniziale, la versione piccola di questo lanciatore, dovrebbe avere un carico utile in orbita terrestre bassa di circa 3,8 tonnellate, fino ad arrivare al più potente, l'Hangara 7, che dovrebbe riuscire a trasportare invece 35 tonnellate. È in fase di sviluppo anche un prototipo dell'A5, quindi un lanciatore decisamente di classe pesante in questo caso. A mano che crescono i numeri si ha un carico maggiore in questa serie di lanciatori. E a parte questa modularità particolarmente utile anche dal punto di vista ingegneristico, perché tra gli altri vantaggi per esempio consente a vari razzi di questa famiglia di poter utilizzare lo stesso tipo di rampe, in questa famiglia di lanciatori si utilizzano anche propellenti diversi da quelli utilizzati da altri lanciatori, per esempio il lanciatore pesante attuale Proton. Invece di usare propellenti corrosivi e tossici come l'idrazina, l'Hangara utilizzerà il cherosene e l'ossigeno liquido, quindi molto più compatibili dal punto di vista ambientale, con un impatto ambientale molto minore dei propellenti del Proton. Ma a parte gli aspetti tecnici di questi nuovi razzi, quello che è veramente importante dello sviluppo di questa nuova famiglia, il cui progetto è nato nel 1995, è il fatto che con gli Hangara la Russia cerca di guadagnare un'indipendenza economica e politica nel proprio programma spaziale. L'Hangara intanto verrà utilizzato sia dal Ministero della Difesa russa sia dall'Agenzia Spaziale Federale Roscosmos per i lanci di tipo commerciale. Il problema della famiglia eterogenea di lanciatori attuali russi è che in diversi casi vengono utilizzati lanciatori o componenti non totalmente russi, per esempio provenienti dall'Ucraina. E cosa ancora più importante, il cosmodromo principale da cui vengono effettuati molti dei lanci, soprattutto il programma spaziale civile russo, quello di Baikonur, dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica non si trova più nel territorio nazionale, ma è in uno stato indipendente e sovrano, oggi il Kazakistan, che lo concede in affitto alle autorità russe per la non modica somma di circa 110 o 120 milioni di dollari l'anno. Quindi uno degli scopi di questa nuova famiglia di lanciatori è conseguire questa indipendenza economica, sia dal punto di vista dei cosmodromi, perché dicevamo Plesetsk è in territorio russo, ma poi anche quello in fase di costruzione, la nuova base di lancio di Vostochny, anche qui non so bene come si pronunci, è in una fase molto iniziale di costruzione, assicurerà una possibilità di lancio a veicoli russi dall'interno del territorio nazionale. Quindi si cercherà di diminuire via via i lanci da Baikonur per risparmiare anche, per quanto possibile, per trasportare tutti i lanci importanti appunto in territorio russo. Quindi è soprattutto un programma orientato verso il futuro, quello degli Hangara. Dicevamo che il primo prototipo, l'1.2 PP, verrà lanciato nel 2014, così anche come l'Hangara 5, il prototipo che però non è stato ancora assemblato e spedito al cosmodromo. Per il momento è tutto.
E allora a questo punto non ci resta che proporre ai nostri amici all'ascolto. Se volete aiutare Paolo Amoroso a risolvere tutti questi problemi, questi dubbi sulla pronuncia russa, non dovete fare altro che mettervi una mano sul cuore e l'altra sul portafogli e aiutare economicamente l'associazione ISA, che è alle spalle di Astronauticast, ma anche di tutte le altre iniziative che ossessivamente, se volete, in questi episodi continuiamo a ricordarvi. Insomma, se vi iscrivete, se fingete di comprare la vostra rivista preferita in edicola, se vi sentite in colpa perché tutti i mesi ascoltate, non dico noi, ma la rubrica Nonno Apollo di Paolo Amoroso, e non vedete l'ora di esprimergli tutta la vostra riconoscenza, se ridete a lacrime come capita ogni tanto a me sulle vignette del nostro Riccardo Rossi, se pensate che Giampietro sia un bel ragazzo, cosa devo dire, Giampietro, mi hai sempre colpito, potete darvi da fare con una donazione di qualunque importo, non ci interessa, anche un solo euro aiuta la causa, aiuta a pagare le spese dei server, aiuta insomma a investire in tutte le attività di divulgazione che sono lo scopo sociale dell'associazione ISA. Quindi, senza prendere troppo del vostro tempo, le casistiche ve le ho date, scegliete voi. Mi sono volontariamente escluso, e diciamo anche, se volete risentire la voce baritonale del nostro Michael Sacchi, che così bravo è a fare il regista, ma che questa sera sicuramente avrete notato la sua mancanza, ecco, tutti questi motivi, anche quelli più ironici, possono darci una mano se decidete di farci una piccola donazione o, ripeto, associarvi all'associazione ISA. Un altro importante invece invito, a parte tutti gli scherzi che vi faccio, è diffondete, linkate i nostri episodi, gli articoli che compaiono su astronautinews.it, ai quali noi ci ispiriamo per le nostre notizie, per i quali ringraziamo ogni settimana la nostra redazione di articolisti che, ricordo, prestano la loro opera in maniera del tutto volontaria. Condividete i nostri link. Non vi costa niente, ma a noi porta tantissimi cliccatori, lettori, e noi non siamo come certi blog, non voglio fare nomi, sennò poi arriva l'ondata di gente che ci manda fuori sesto il sito, ma non facciamo una lira, perché qualunque dei nostri siti voi accediate, vedrete, non c'è lo straccio di un AdSense, di una pubblicità, non c'è niente. Si fa qui per la gloria, questa fantastica ragazza che in molti qui ambiamo ad avere, questa gloria che condiziona tutto il nostro operato. Quindi con questo chiudo davvero la nostra questua. Sarebbe anche il turno di nuovo di Paolo, perché abbiamo promesso ai nostri ascoltatori le avventure, le storie del nonno Apollo, prima di andare a dormire, visto l'ora in cui registriamo. Ma credo che ci sia un altro piccolo debacle del plugin di Paolo, che davvero non aiuta, perché fino a due giorni fa andava tutto bene, poi un aggiornamento del sistema operativo, purtroppo, voglio dire, anche Ubuntu ogni tanto su qualche hardware non aiuta. L'ho portato un po' a gambe all'aria. Allora, sconvolgiamo un po' ancora la nostra scaletta. Riccardo, cosa ti va di raccontare qualcosa del blog di Volare? Anticipiamo uno dei link della settimana.
Oppure c'ho anche Io Robot, se vuoi, comunque pronto in canna.
O anche Io Robot. Vediamo, è tornato intanto Paolo. Paolo, riesci secondo te a entrare a gamba tesa o...
Sì, ci sono riuscito adesso a reinserirmi.
Tu non immaginerai, ma avevamo appena fatto in tempo a lanciare la rubrica del nonno Apollo, che è il nostro, come si chiama, il gioco che fa vendere la console, come si chiama? Va bene, il killer game o comunque sia.
Sì, avete parlato anche dell'iniziativa Mandate a scuola di russo nonno Apollo?
Ovviamente, qual è stato il numero uno?
E il finanziamento era per quello.
Sì, rimaniamo allora in tema russo, perché tra qualche giorno, il 16 di giugno, quindi stiamo parlando del 16 giugno 2013, cadrà un anniversario davvero importante, quello del primo volo di una donna nello spazio, la sovietica all'epoca Valentina Tereshkova, che lo sta tra l'altro celebrando in questi giorni in una serie di iniziative, se non ricordo male, in Austria, e comunque proseguiranno ancora queste iniziative per celebrare questo traguardo davvero fondamentale. Avremo modo di parlare molto in dettaglio dell'impresa di Valentina Tereskova a bordo della capsula Vostok 6, con un articolo che pubblicheremo proprio il 16 di giugno, quindi aggiungeremo al momento opportuno nelle note dell'episodio anche un link a questo articolo su Astronauti News. E per il momento però mi limiterei a soffermarmi su alcuni dettagli, su alcune vicende un po' meno note della vita della Tereskova e della sua impresa sulla Vostok 6, su cui magari non mi sono soffermato in questo articolo, ma mi sembrano interessanti anche per rifletterci. La prima curiosità su questa vicenda, sulla missione della Tereskova, è che come era ad uso tra l'altro nel programma spaziale sovietico, la Tereskova, insieme con le altre donne che erano state selezionate da cui scegliere quella per la prima missione di una donna nello spazio, si addestrava in segreto e non aveva precisato la natura di questo suo impegno nemmeno alla famiglia, la quale aveva detto genericamente che si stava allenando in un team speciale di paracadutisti. Ricordiamo che la Tereskova aveva l'hobby del paracadutismo ed era stato questo uno dei requisiti fondamentali per la scelta sua e delle sue compagne, perché le capsule utilizzate in quel periodo, le Vostok, non avevano un sistema di frenaggio sufficientemente avanzato, e quindi il cosmonauta, l'occupante della Vostok, doveva una quota di variabili tra i 5 e i 7 mila metri, doveva essere espulso dall'interno della capsula, che poi scendeva con un proprio paracadute urtando il suolo a una velocità molto, molto grande, doveva lanciarsi appunto con il paracadute e poi atterrare autonomamente con una velocità molto minore, quindi per proteggere la sua incolumità. Quindi non solo era un suo hobby quello della Tereskova, peraltro anche abbastanza diffuso nell'Unione Sovietica di quell'epoca, ma era la scusa che aveva dato anche alla madre per questa sua assenza prolungata di diversi mesi. E la madre, insomma, riceveva periodicamente delle lettere dalla Tereskova che non la voleva lasciare in pensiero, e queste lettere però potevano arrivare con un certo periodo di ritardo. In queste lettere si premurava di dire la Tereskova che stava bene e che aveva molti impegni, insomma, un'agenda piuttosto piena. E proprio il giorno del lancio la mamma della Tereskova ricevette una di queste lettere dalla figlia, e quando i giornalisti andarono a congratularsi per l'impresa poco dopo il lancio, quando la notizia venne resa pubblica, la madre, vedendola in televisione, disse: ma no, non è possibile, Valentina mi ha appena scritto, ho ricevuto oggi una lettera che sta completando il suo allenamento e che tra qualche giorno tornerà a casa. Ma poi, vedendo queste immagini e avendo altre informazioni, si convinse che quella nello spazio era effettivamente sua figlia. Figlia che, per la quale conservò un po' di risentimento per un po' di tempo, perché non le perdonò inizialmente di averle detto una bugia per questa missione così segreta. Un'altra cosa su cui vorrei riflettere a proposito della missione della Tereskova è che spesso, parlando di questi lanci pionieristici, soprattutto nella prima parte del programma spaziale sovietico e americano, quindi stiamo parlando degli anni 60, si ripete spesso che questi uomini e anche questa donna erano coraggiosi, per esempio per il fatto che all'epoca le tecnologie spaziali non erano ancora molto avanzate e volare su un razzo era particolarmente rischiosa. Ma c'era un'altra fase particolarmente rischiosa delle missioni Vostok su cui si riflette poco, ed era proprio questa delle fasi finali del rientro nell'atmosfera e poi della discesa, cioè quando il cosmonauta veniva espulso dalla capsula, come ricordavamo, una quota variabile tra i 5.000 e i 7.000 metri. siamo abituati a pensare a questa fase della missione eseguita in condizioni normali, quindi con l'assetto giusto di espulsione del seggiolino su cui si trovava il cosmonauta dalla capsula orientata nel modo corretto, ma in realtà questa era soltanto la situazione nominale, quella che si è effettivamente verificata nelle missioni del programma Vostok. Poteva invece andare diversamente, qualcosa poteva andare storto e il cosmonauta poteva essere espulso automaticamente dal suo seggiolino o anche manualmente in assetti completamente diversi, anche sfavorevoli, in traiettorie verso l'alto, verso il basso, con la capsula che ruotava, che era instabile, che poteva avere molti altri assetti non nominali, e questo chiaramente comportava dei rischi per l'incolumità del cosmonauta, dell'occupante che si doveva lanciare. Veniva letteralmente sparato da un sistema di motori a razzo dall'interno della capsula sul suo seggiolino. Quindi i cosmonauti, inclusi la Tereskova, si allenavano prima della missione compiendo decine e decine di lanci con il paracadute, lanciandosi da aerei, cercando di riprodurre per quanto possibile queste situazioni non nominali, e anche questo addestramento era pericoloso, quindi era necessario un coraggio non solo per così essere dei passeggeri passivi di questi veicoli spaziali ancora largamente sperimentali, ma anche per compiere questa fase finale del volo, cioè lanciarsi con il paracadute. Possiamo pensare a quali siano le difficoltà di mantenere un assetto stabile, di guadagnare e mantenere un assetto stabile lanciandosi con un paracadute da un veicolo in movimento, ripensando all'impresa recente del paracadutista Felix Baumgartner, che si è lanciato dalla stratosfera e che ha incontrato problemi di natura simile, quindi di mantenimento dell'assetto corrente. Un'ultima cosa che vorrei ricordare a proposito della carriera della Tereskova è che poco dopo la sua impresa, quindi Vostok 6 venne lanciata il 16 di giugno del 1963 e rientrò a terra quasi tre giorni dopo, il 19 di giugno, qualche anno più avanti si fece l'ipotesi di un suo secondo volo nello spazio. Nel 1965, quando era in corso il programma Voskhod, quindi una versione modificata della capsula Voskhod, si ipotizzò di compiere un'altra missione con scopi propagandistici simili a quelli della missione Vostok 6 con la Tereskova, pensando di mandare nello spazio non una ma due donne, una delle quali avrebbe effettuato una passeggiata nello spazio. Inizialmente l'equipaggio di questa Voskhod, la Voskhod 5, costituito da due passeggeri, doveva essere costituito da due altre delle donne selezionate insieme con la Tereskova per la prima missione. Si chiamano Valentina Ponomariova e anche Irina Soloviova. Si ipotizzava che la Soloviova avrebbe effettuato una passeggiata spaziale e che la Ponomariova sarebbe stata la comandante, il comandante di questa missione. Ci furono diverse obiezioni alla Ponomariova come comandante, a partire dalla stessa Tereskova, che si propose in questo ruolo di comandante, facendo notare che la Ponomariova, insomma, non aveva i requisiti ideologici necessari per una missione importante anche dal punto di vista propagandistico e dell'immagine, perché era un po' femminista, un po' troppo indipendente, non rappresentava bene i modelli sovietici di donna sovietica che invece si volevano trasmettere anche con questa missione. Quindi per qualche tempo nel 1965, all'inizio di quest'anno, quando si iniziò a discutere di questa possibilità, si ventilò anche l'ipotesi che la Tereskova potesse diventare comandante della missione Voskhod 5 insieme alla Soloviova, che avrebbe effettuato una passeggiata spaziale. Ma poi nel corso del passare del 1965 questa ipotesi divenne sempre più improbabile con l'opposizione di diverse parti nell'ambiente spaziale sovietico. Erano contrari per esempio lo stesso Gagarin, ma anche molti altri ambienti, soprattutto nelle società aerospaziali che fornivano i componenti e i veicoli del programma spaziale sovietico. Una delle opposizioni cruciali fu quella dell'azienda che avrebbe dovuto realizzare le tute spaziali indossate dalle due donne, che si rifiutò completamente di produrle. Quindi, tra le varie altre ragioni, si decise di accantonare questa missione, anche perché poi il programma Voskhod venne terminato soltanto dopo le prime due missioni per concentrarsi sul futuro veicolo spaziale con equipaggio, la Soyuz, che avrebbe iniziato i primi voli qualche anno dopo. Per il momento è tutto sulla missione della Tereskova. Vi invito, quando sarà pubblicato, a seguire questo articolo commemorativo su Astronaut News. Anche per questo episodio abbiamo terminato. Vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Mentre Paolo, tu enciclopedicamente hai disquisito sulle avventure e disavventure della nostra Tereskova, mi ha contattato Luigi con un intervento di rimprovero per due gaffe che ho fatto, e ho registrato la sua chiamata, mi sembrava giusto.
Cipalipa, ciao.
Allora, si è lamentato di due errori. Primo, mi sono dimenticato di citare l'unico donatore di questa tornata, di questa settimana, che è Fulvio, non dirò il cognome, ma lui senz'altro si riconoscerà, che ha deciso di aderire all'associazione ISA. E la seconda stupidaggine della serata, di cui mi scuso subito con gli ascoltatori, è quando ho parlato della Shenzhou, che ho detto che era più grande, migliore e più veloce. Ecco, non è l'uomo bionico. Più veloce, più forte, no, in realtà voglio dire, sempre a 28.000 km orari devono andare le capsule per non ricadere a terra, quindi mi rimangio quest'ultimo attributo, che davvero non ha molto senso. Quindi l'occasione è anche quella per salutare e mandare un abbraccio al nostro Luigi e fargli sapere, insomma, che lo aspettiamo assolutamente sempre in trasmissione non appena potrà tornare ai microfoni. Bene, bene, adesso sì che posso lanciare l'altra sigla. Che voi non sentite, ma che invece sta benissimo nel mio file che andrà sui feed RSS dei nostri ascoltatori. E diamo la parola a Riccardo per Io Robot.
C'è un bell'articolo su Astronauti News a firma di Raffaele Di Palma che si chiama Hubble 23 anni e non sentirli. Sì, perché è proprio vero. Hubble, il telescopio spaziale, penso che anche se ci ascoltate per la prima volta l'avrete sentito nominare, è stato lanciato nel 1990 e quindi siamo nel 2013 e sono 23 anni che lavora incessantemente e adesso, con tutti gli scongiuri del caso, senza avere mai avuto problemi di particolare entità, salvo quelli che inevitabilmente dopo 20-23 anni di lavoro insomma accadono per forza di cose, come ad esempio i raggi cosmici che, insistendo sull'elettronica, provocano qualche reboot al computer di bordo, ma insomma un'esposizione così lunga non è assolutamente normale. C'è da dire che questo telescopio ha avuto anche la fortuna di essere probabilmente l'unico satellite ad aver avuto delle diverse missioni di servizio per riparare quello che c'era da riparare, sostituire quello che c'era da sostituire e fare anche degli upgrade, tant'è che l'hardware che monta in questo momento è sensibilmente diverso da quello che poteva avere 23 anni fa e quindi anche la sua potenza è chiaramente aumentata nel corso degli anni. Certo è che si fa notare che, insomma, sta proseguendo la sua missione oltre le più rosee aspettative. Si parla addirittura che a questo punto potrebbe arrivare tranquillamente al 2018, anno in cui, diciamo, si spera che il suo successore, il James Webb Telescope, finalmente riesca a prendere il volo. Ricordiamo che il James Webb Telescope è un progetto molto ambizioso che nel corso degli anni a livello di budget è lievitato tantissimo. Si parla di un costo attualmente di quasi 9 miliardi di dollari, cioè quindi una cifra veramente astronomica, l'aggettivo calza bene. E qualcuno spera anche addirittura che Hubble arrivi a funzionare fino al 2020, quindi avere addirittura un periodo in cui si avrà un vero e proprio passaggio di consegne tra i due telescopi, e un periodo nel quale i due osservatori astronomici lavoreranno insieme. Se leggete l'articolo, sono segnalate alcune delle cose più importanti, più curiose che hanno caratterizzato la vita operativa di questo telescopio. Dicevo prima, le missioni di servizio sono state 5. La prima, vi ricordo, parliamo subito della prima, quella che è avvenuta nel 1993, che è famosa, comunque viene ricordata perché il suo scopo principale era correggere, se vogliamo, un madornale errore di progettazione che aveva Hubble. In pratica, quando una volta andato in orbita, le prime immagini che venivano scattate fa sorridere adesso pensarci, erano fuori fuoco, cosa che alla NASA costò una bella figuraccia, anzi anche in molti talk show, anche in qualche film c'è un richiamo, uno sberleffo alla NASA per questa cosa. Fortunatamente il problema fu risolto con una serie di specchi aggiuntivi e portò, si diceva in gergo, a correggere la miopia di Hubble. In realtà era stato un problema nella lavorazione dello specchio, che potete immaginare il livello di precisione che questo specchio ha dovuto subire durante la sua costruzione, e qualcosa è andato storto. Si parla di qualche nanometro di differenza rispetto a quello che doveva essere fatto, ma questo è stato fatale per riuscire a focheggiare in maniera corretta l'immagine. Soprattutto la parte del bordo dello specchio era stata levigata, incurvata in una maniera sbagliata. E le missioni di servizio poi sono state nel 97, nel 99, nel 2002, e poi l'ultima era stata pianificata per il 2005, però purtroppo a seguito del tragico incidente del Columbia, per un po' quello shuttle a terra, il pensiero di andare a riparare Hubble è finito, come priorità è finito in secondo piano. Fortunatamente, dopo che lo shuttle ha ripreso a volare, NASA ha annunciato che avrebbe effettuato anche la quinta missione di servizio, cosa che era una decisione che ha destato abbastanza scalpore, tra virgolette, proprio perché in tutta la serie di procedure che sono state sviluppate e attuate da NASA in seguito all'incidente del Columbia, uno dei vincoli dello shuttle era quello di attraccare alla stazione spaziale. Questo perché, avvicinandosi alla stazione spaziale, facendo la famosa manovra di Capriola, la RPM, dalla stazione spaziale si poteva analizzare lo scudo termico e eventualmente rilevare dei danni che avrebbero potuto dare dei problemi al momento di rientro dello shuttle. In questo caso l'equipaggio comunque sarebbe stato al sicuro nella stazione spaziale in attesa di un altro shuttle per riportarli a terra. Naturalmente andare sul telescopio spaziale voleva dire non avere questo tipo di supporto, però fortunatamente nelle varie procedure implementate durante quegli anni lo shuttle era riuscito, tramite un'estensione del braccio robotico, a poter fare un'autodiagnosi dello scudo termico e di individuare eventuali problemi. Quindi nel caso in cui ci fosse stato un problema allo scudo termico, ci sarebbe stato uno shuttle pronto in rampa per andare a recuperare l'equipaggio. Infatti è l'ultima volta che abbiamo visto al Kennedy Space Center due shuttle in rampa in occasione di STS-125, ossia l'ultima missione di servicio a Hubble. Tra l'altro la missione era inizialmente programmata nel 2008, però poi un problema con un uragano e l'ha fatta slittare un altro po', però questo slittamento è stato provvidenziale, perché proprio in quel periodo Hubble probabilmente ha avuto il problema più grave da quando era stato lanciato, cioè l'unità, una delle unità di controllo della gestione dei dati fallì e insomma non era fermo Hubble, ma insomma lavorando solo col backup si sarebbe persa la ridondanza. Fortunatamente proprio in questo lasso di tempo lo shuttle non era decollato e quindi si è riusciti a implementare la sostituzione di questo oggetto, che tra l'altro in progettazione non era stata insomma prevista la sostituzione di questo elemento, quindi si sono dovuti inventare tutta una serie di attrezzi da poter utilizzare in attività extraveicolare per sistemare questo elemento. È andato tutto bene, Hubble continua a lavorare, ci sono decine di articoli scientifici che vengono pubblicati ogni anno che hanno come base dati scientifici raccolti da questo incredibile strumento. Io ho un ricordo di quando insomma ho iniziato un po' insomma, a utilizzare internet. Una delle cose che andavo a vedere al computer dell'università, unico posto dove potevo accedere a internet, era proprio il sito di Hubble per vedere le splendide immagini che ci regalava. E lo sto facendo tuttora, probabilmente le immagini più famose sono quelle ad esempio come si chiama, il wide field, il deep field, oddio non mi viene il nome ragazzi, insomma la fotografia a campo profondo del cielo, oppure oggetti più vicini come ad esempio Giove. Hubble, quando su Giove cadde la cometa Shoemaker-Levy 9, ha fotografato e ha seguito questo evento incredibile e grazie a lui l'abbiamo potuto vivere con delle belle immagini ben chiare e nitide. Quindi insomma un bel tributo ad Hubble che spero continui a lavorare il più tempo possibile. Chiaramente prima o poi anche lui è destinato a deorbitare, nonostante si trovi più alto della stazione spaziale. Anche lì purtroppo il drag atmosferico c'è, seppur poco, e quindi lentamente decadrà e fino al giorno che sarà fatto rientrare in maniera controllata a terra, speriamo il più in là possibile.
Eh sì, Riccardo, assolutamente, perché le immagini sono ancora straordinarie e chissà che non riusciremo a vedere insieme, in maniera complementare, lavorare proprio James Webb e Hubble insieme. Tra l'altro, piccola curiosità, se non ricordo male, James Webb verrà lanciato a bordo di un Ariane, quindi comunque un altro, secondo me, una nota di orgoglio, se volete, un po' spiccio, un po' domestico, ma che sicuramente vale la pena di notare. In questi giorni, lo sapete tutti, ne abbiamo già parlato, è stato lanciato la missione Volare con il nostro Luca Parmitano, Luca che tra le varie cose trova anche il tempo di tenere aggiornato il suo blog, e ancora una volta Riccardo ci racconta qualche dettaglio extra su questo blog e di esattamente di cosa parla Luca.
Sì, avevo cominciato a segnalarvi gli articoli sul blog Volare di Luca Parmitano, così quasi per segnalarlo una tantum, però lui è veramente regolare con un orologio, almeno una volta a settimana per adesso un articolo lo scrive, sono articoli sempre molto accurati, molto scritti con molto sentimento, ve l'ho detto anche la volta scorsa. E naturalmente questo articolo questa volta si incentra sulle sue sensazioni dopo 10 giorni di permanenza a bordo, quindi chiaramente quello che fa lo fa da padrone è come gestire il fatto che ora si trovi in un ambiente in assenza di peso. Quindi vi invito a leggerlo, vi fa qualche esempio molto molto semplice che però vi fa capire in maniera lampante come insomma possa essere questo nuovo tipo di sensazione a cui il corpo umano è predisposto. Però Luca tende a sottolineare il fatto che il corpo umano è un'incredibile macchina che riesce comunque ad adattarsi anche a questa situazione stranissima. Quindi se è vero che i primi giorni urtava da qualsiasi parte, qualsiasi piccolo movimento facesse gli causava una rotazione, quindi doveva comunque afferrare o fermarsi in qualche maniera, adesso con, insomma, con pochi balzi riesce a raggiungere il posto dove deve andare a lavorare, e il cervello stesso ormai ha dimenticato, tra virgolette, la differenza che ci può essere tra l'alto e il basso, e lavora in, insomma, un ambiente dove non c'è, diciamo, una direzione preferenziale, ma è una, insomma, si può operare a tutto tondo senza differenze.
Sì, salvo poi avere ancora qualche dettaglio da lavorare sul fermarsi, ecco, darsi la spinta e arrivare non c'è problema, fermarsi è meglio non farlo sbattendo contro tutto quello che si incontra, però lo leggerete sulle pagine del
lo leggerete, esatto.
Chiudiamo, stiamo arrivando in fondo al nostro episodio, vedo intanto che è scomparsa anche la mia di immagine, non lo so, voi continuate a sentirmi?
Forte e chiaro, sì, loud and clear.
Va bene, meglio così, avevo avuto timore per un attimo che anche la mia connessione facesse cilecca. Dai che ci siamo quasi, siamo arrivati alla rubrica definitiva, anzi alla playlist definitiva, perché come già con Astronauti News avevamo fatto in occasione del lancio di Paolo Nespoli, anche per la missione volare di Luca Parmitano stiamo raccogliendo in un'unica pagina tutti i video che NASA, ESA e anche qualche TV come per esempio Rai News 24, se non ricordo male l'ultimo che ho aggiunto, stanno sfornando video, servizi, aggiornamenti che insomma uno può... attivare, può guardarsi in sottofondo e tenersi così sempre aggiornato, ma soprattutto con la playlist non è più necessario scandagliare a mano YouTube, andarsi a cercare quello che si vede bene, quello che si vede male, quello che piace. Ci permettiamo noi di prepararvi una playlist come fa Apple, sappiamo noi quello di cui avete bisogno e ve lo serviamo sul piatto d'argento. L'unico sforzo che dovete fare è arrivare alle pagine di Astronauti News o guardare le note dell'episodio dove è linkata questa playlist, iscrivetevi con il vostro canale YouTube se l'avete alla playlist e riceverete automaticamente gli ultimi video che sarà proprio la redazione di Astronauti News a inserire per conto vostro. Bene, direi che siamo arrivati in fondo. Io mi sono dimenticato una sola cosa, non ho preparato la sigla di chiusura, che tanto voi miei cari amici e compagni di merende non avreste sentito, e quindi qual è il problema? Me la monto in post produzione e se la godranno gli ascoltatori che in questo momento ci stanno ascoltando in podcast. Bene, avete qualcos'altro da aggiungere? Altrimenti io parto con il giro dei saluti.
Sì. Vorrei soltanto ringraziare ancora una volta Matteo e gli amici radioamatori che ci hanno ascoltato da Ecolink.
Assolutamente, un ringraziamento anche da India Zulu 2 X-Ray Hotel Bravo. Sei mutato Gian Pietro, vedo la bocca.
E da India Zulu 2 Golf Oscar Juliet.
Perfetto.
No, e... mi senti? Mi sentite?
Sì, 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 sì. Riccardo, è arrivato il nominativo?
Okay. Ah,
sì, cioè, secondo me tra una insomma una burocrazia e l'altra, secondo me almeno 2 o 3 settimane. Comunque sarò in the uniform 4 qualcosa.
Ok, beh, così avete avuto anche voi amici radioamatori all'ascolto la notizia che anche il nostro Riccardo ha recentemente tagliato il traguardo di superare l'esame di Stato e via.
Sì,
un altro,
vabbè, allora ne approfitto per ringraziare. Sì, ne approfitto allora per ringraziare i ragazzi dell'area di Modena che hanno tenuto il corso e che ci ha preparato, sono stati bravissimi, quindi grazie per il supporto, in particolare Alessio che è anche il presidente dell'area di Modena e Roberto, adesso non ricordo i nominativi quindi mi spaccheranno la faccia, ma guarda, li ho pescati, Alessio è IZ4EFN e Roberto IZ4BFA, grazie.
Benissimo, benissimo, e con questa strizzatina d'occhio agli amici radioamatori, che ecco cosa ci siamo dimenticati di dire Gian Pietro, forse non l'ho sentito io, nel qual caso mi scuso, che per le scuole che vogliono partecipare una delle sponde a cui provare a chiedere sono le sezioni ARI della vostra zona per i collegamenti con la stazione spaziale. Non è sempre detto, magari non ce n'è una di riferimento o purtroppo non hanno persone disponibili per varie ragioni a venire nella vostra scuola, però provateci se non volete comprare un apparato vostro, è qualche cosa che si può organizzare con le sezioni ARI locali, anche per loro credo sia un'occasione assolutamente di vanto. Bene, e per questo episodio è veramente tutto, siamo arrivati a 1 ora e 13 minuti, salutiamo i nostri amici ascoltatori sempre in ordine di come vi vedo sullo schermo. Da Rogeno in Brianza il nostro Gianpietro Ferrario.
Ciao a tutti, grazie di nuovo dell'invito e alla prossima occasione.
E a Milano il nostro Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E da Modena chiude il nostro Riccardo.
Un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato, da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real, alla prossima.
Benissimo, e in attesa di riavere il nostro roster al completo anche con Michael e Luigi, fino al prossimo episodio è tutto e ad Astra!